Daniel Defoe, Robinson Crusoe, letto da Ginzo Robby Jeans. Il capitano avanzò un'ipotesi molto sensata circa il tema di quel loro consulto, e cioè che probabilmente avrebbero sparato un'altra volta tutti insieme per farsi udire dai compagni, e che noi avremmo dovuto trarre profitto dal momento immediatamente successivo, quando avessero avuto tutte le armi scariche. In tal caso non avrebbero avuto altra scelta che la resa, e noi li avremmo fatti prigionieri, evitando al tempo stesso ogni spargimento di sangue. La proposta mi parve ragionevole, sempre ammesso di poter condurre la nostra azione a breve distanza da loro, in modo da attaccarli prima che avessero il tempo di ricaricare i fucili. Ma questo evento non si verificò, e noi restammo a lungo interdetti, non sapendo che decisione prendere. Alla fine dichiarai che a mio parere la cosa migliore era di attendere il calar della notte. Solo allora, se quelli non fossero ritornati alla lancia, avremmo potuto fare il tentativo di tagliargli la strada frapponendoci tra loro e la spiaggia, e poi studiare qualche stratagemma per indurre a sbarcare anche i tre uomini rimasti sulla lancia. Aspettammo a lungo, nonostante la nostra impazienza di vederli muovere. Finalmente, con nostra grande inquietudine, li vedemmo alzarsi dopo aver lungamente confabulato tra loro e incamminarsi verso la spiaggia. Eravamo inclini a dedurne che quel posto dava loro una sensazione di incombente pericolo, da decidersi a ritornare sulla nave, considerando perduti i loro compagni, e a far vela per riprendere il viaggio stabilito. In effetti, non appena li vidi avviarsi verso il mare, compresi, ed era così infatti che avevano rinunciato a proseguire le ricerche e si proponevano di tornare a bordo. Quando gli manifestai la mia convinzione, il capitano parve sul punto di svenire per la paura che l'avventura si concludesse in tal modo. Ma io escogitai uno stratagemma che li indusse a tornare sui loro passi e rispondeva perfettamente al nostro scopo. Ordinai a Venerdì e al secondo ufficiale di portarsi sulla riva opposta del torrentello e proseguire verso ovest, cioè in direzione del posto in cui erano sbarcati i selvaggi quando avevo salvato Venerdì, e non appena avessero raggiunto una breve altura, distante circa mezzo miglio, si mettessero a gridare con quanto fiato avevano in gola, e poi aspettassero fino a quando avessero avuto la certezza che i marinai li avevano uditi. E quando i marinai avessero risposto, ripetessero quel grido di richiamo, facendo al contempo un ampio giro, senza mai rivelare la loro posizione, ma sempre rispondendo alle grida degli altri. Con questo sistema li avrebbero trascinati sempre più verso l'entroterra, nel fitto dei boschi. Dopodiché sarebbero ritornati verso di me, seguendo un itinerario da me indicato. I marinai erano appunto in procinto di risalire sulla lancia, quando Venerdì e il secondo ufficiale lanciarono il primo grido. Quelli udirono all'istante, risposero e presero a correre lungo la spiaggia verso ovest, nella direzione dalla quale proveniva la voce, ma furono subito bloccati dal torrente che nel frattempo si era ingrossato a causa dell'alta marea e pertanto non poteva essere attraversato a guado. Così chiamarono la lancia per farsi traghettare, né più né meno come avevo previsto. Quando furono sbarcati sull'altra riva, mi accorsi che la lancia aveva risalito per un buon tratto il corso d'acqua e, giunta all'altezza di un'insenatura naturale, era stata ormeggiata al tronco di un alberello che cresceva lungo la riva. Qui restarono solo due uomini di guardia, perché il terzo era sbarcato con l'intento di raggiungere i compagni. Tutto coincideva con le mie speranze. Senza indugiare oltre, lasciai che Venerdì e il secondo ufficiale continuassero a svolgere la loro missione e, presi gli altri con me, attraversammo il torrentello in un punto nel quale non potevano vederci e cogliemmo le due sentinelle di sorpresa, senza nemmeno dargli il tempo di accorgersene. L'uno era sdraiato sulla sponda, l'altro era rimasto dentro la lancia. Quello a riva era in uno stadio intermedio fra il sonno e la veglia e fece l'atto di levarsi in piedi. Allora il capitano, che procedeva davanti a tutti, gli balzò addosso e lo scaraventò a terra. Poi gridò a quello che stava nella lancia di arrendersi all'istante, perché altrimenti lo avremmo ucciso. Non ci volle molto per convincere un uomo solo ad arrendersi di fronte a cinque uomini che gli stavano addosso e subito dopo aver visto cadere il suo compagno. Per di più si trattava, a quanto pareva, di uno dei marinai che si erano uniti alla congiura con scarsa convinzione. Di conseguenza non solo fu facile convincerlo ad arrendersi, ma in seguito passò dalla nostra parte con assoluta lealtà. Nel frattempo Venerdì e il secondo ufficiale avevano svolto alla perfezione il loro compito. Infatti, gridando e rispondendo alle loro grida, li avevano indotti ad avanzare da un'altura all'altra, da un bosco all'altro, col risultato di ridurli allo stremo delle forze e di abbandonarli per giunta in un punto dal quale non avevano modo di tornare indietro e raggiungere la barca prima che annottasse. Anche loro, del resto, erano morti di stanchezza quando alla fine si ricongiunsero a noi. Adesso non restava che tendere agli altri un'imboscata approfittando delle tenebre e piombargli addosso appena avessimo avuto la certezza di non fallire il bersaglio. Quando fecero ritorno alla lancia, erano già parecchie ore che Venerdì mi era tornato accanto. Anzi, prima che arrivassero, udimmo il marinaio che procedeva in testa sollecitare i suoi compagni esortandoli a sbrigarsi. E riuscimmo a captare anche le parole degli altri, che protestavano di non riuscire a procedere più in fretta, perché erano stanchi e zoppicanti. Notizia quest'ultima che ci rallegrò moltissimo. Alla fine arrivarono alla lancia, ma è impossibile descrivere il loro sbigottimento nel constatare che la barca era incagliata sul fondo, la marea rifluita, e i due compagni spariti. Li udimmo scambiarsi espressioni di angosciato stupore, parlare fra loro esclamando che l'isola era stregata, popolata da gente che li avrebbe trucidati, oppure da spiriti demoniaci che li avrebbero catturati tutti quanti e poi divorati. Di nuovo gridarono, invocando a gran voce il nome dei loro compagni, ma invano. Dopo un poco potemmo scorgerli, nella scarsa luce residua, correre qua e là, torcendosi le mani come in preda alla disperazione. Poi tornavano a sedersi nella barca per riposarsi, quindi riprendevano a vagare su e giù per la spiaggia, e questa scena si ripeté innumerevoli volte. I miei uomini avrebbero voluto che io dessi loro il permesso di attaccarli subito, approfittando delle tenebre notturne. Ma io avevo deciso di attendere un'occasione propizia, in modo da ucciderne il meno possibile. Ma soprattutto non volevo mettere a repentaglio la vita di qualcuno dei nostri, ben sapendo che gli altri erano armati a dovere. Decisi dunque di aspettare, nella speranza che si separassero. Poi, per averli più a tiro, tesi un'imboscata portandomi più vicino a loro. Quindi ordinai a Venerdì al capitano di strisciare carponi, badando di mantenersi raso terra per non essere scoperti e di avvicinarsi il più possibile prima di mettersi in posizione di sparo. Avevano assunto da poco questa posizione quando il nostr'uomo, che era stato il principale istigatore della rivolta ed ora appariva il più depresso e scoraggiato di tutti, avanzò verso di loro con altri due della ciurma. Il capitano era così elettrizzato nel vedersi a portata di mano quel sinistro individuo che non vedeva l'ora di averlo più vicino, per sincerarsi del tutto che si trattava proprio di lui. Prima infatti aveva udito soltanto la sua voce. Così, quando quelli si furono ulteriormente accostati, il capitano e Venerdì fecero fuoco contro di loro. Il Nostromo cadde, ucciso sul colpo, e il marinaio che gli stava alle calcagna fu colpito in pieno e gli crollò accanto, ma non morì che un paio d'ore dopo. Quanto al terzo si diede alla fuga. Al rumore degli spari avanzai senza indugio con tutto il mio esercito, che ormai era forte di 8 uomini, cioè di me stesso, comandante in capo, di Venerdì, luogotenente generale, del capitano e dei suoi 2 uomini, oltre ai prigionieri, nei quali riponevamo fiducia e ai quali avevo affidato le armi. Gli fummo addosso in piena oscurità, cosicché non poterono rendersi conto del nostro numero. Io ordinai all'uomo che avevamo catturato sulla lancia, e che adesso era uno dei nostri, di chiamare gli altri per nome, nel tentativo di indurli a parlamentare, e forse di scendere a patti. E in effetti le cose andarono secondo i nostri desideri. Infatti, data la situazione in cui versavano, era logico prevedere che fossero propensi a capitolare. Lui chiamò a gran voce uno di costoro. «Tom Smith! Tom Smith!» «Sei tu, Robinson!» rispose immediatamente Tom Smith. Aveva riconosciuto la sua voce. «Sì, sì, per l'amor di Dio, Tom Smith! Gettate subito le armi, altrimenti verrete uccisi tutti all'istante!» «A chi dobbiamo arrenderci e dove sono?» chiese ancora Smith. «Sono qui!» disse l'altro. «C'è il nostro capitano con 50 uomini che vi stanno dando la caccia da 2 ore. Il Nostromo è stato ucciso. Will Fry è ferito. Io sono prigioniero. Se non vi arrendete subito siete perduti anche voi.» «Se ci arrendiamo», domandò Tom Smith, «avremo salva la vita?» «Ora glielo chiedo», rispose Robinson. «A patto che promettiate di arrendervi.» Lo chiese al capitano, il quale gli rivolse direttamente la parola. «Ehi, Smith!» gridò. «Riconosci la mia voce? Se gettate le armi e vi arrendete, avrete salva la vita. Tutti, eccetto Will Atkins!» Al che Will Atkins prese a gridare. «Per amor del cielo, capitano, non uccidetemi! Che cosa ho fatto di peggio degli altri? Mi sono comportato come loro!» Mentiva, perché, a quanto pareva, Will Atkins era stato il primo a mettere le mani addosso al capitano, all'inizio dell'ammutinamento, e lo aveva trattato in modo ignobile, legandogli le mani e insultandolo in malo modo. Ad ogni modo il capitano gli rispose che doveva arrendersi a discrezione e affidarsi alla mercé del governatore, e con questo appellativo si riferiva a me, giacché tutti mi chiamavano così. In breve, tutti deposero le armi e chiesero di essere risparmiati. Allora io li feci legare dal marinaio che aveva confabulato con loro e da altri 2, e a questo punto il mio esercito di 50 uomini, che pur tenendo conto dei 3 soprammenzionati ne annoverava 8 in totale, avanzò e li fece prigionieri, impadronendosi al tempo stesso della lancia. Io solo mi tenni in disparte insieme a un altro, e non mi feci vedere per ragioni di stato. Ed ora dovevamo procedere alla riparazione della barca e studiare il modo di prender possesso della nave. Frattanto il capitano ebbe tutto il tempo di muovere le sue acerbe rimostranze per il modo obbrobrioso in cui era stato trattato, e ancor di più per le perfide intenzioni. Intenzioni che d'altronde gli avrebbero causato angustie e dolori, se non addirittura la pena del patibolo. Tutti si dimostrarono pentiti e rivolsero le più ardenti suppliche per aver salva la vita. Il capitano, peraltro, rispose che essi non erano prigionieri suoi, bensì del governatore dell'isola, che avevano creduto di sbarcarlo in un'isola deserta e disabitata, ma a Dio era piaciuto disporre diversamente, perché l'isola era abitata invece, e il governatore era inglese, che avrebbe potuto impiccarli tutti se così avesse voluto. Ma siccome si erano arresi, gli sembrava più giusto mandarli in Inghilterra, perché vi fossero giudicati secondo la legge, ad eccezione di Atkins, al quale doveva comunicare, per ordine del governatore, di prepararsi a morire, giacché sarebbe stato impiccato la mattina seguente. Tutto questo era pura invenzione, ma sortì l'effetto sperato. Atkins si buttò in ginocchio, implorando il capitano di intercedere presso il governatore affinché gli facesse grazia della vita. E tutti gli altri lo supplicarono in nome di Dio di non mandarli in Inghilterra. A questo punto mi convinsi che fosse giunta l'ora della nostra liberazione e che sarebbe stato facile persuadere questi uomini ad appoggiarci coraggiosamente per riprendere possesso della nave. Perciò mi dissimulai nel buio, lontano da loro, perché non vedessero che strano aspetto aveva il loro governatore, e chiamai il capitano. Fingendo di trovarmi a notevole distanza, ordinai a uno dei nostri di rivolgersi di nuovo al capitano e di gridargli «Capitano, il governatore vi chiama!» E subito il capitano rispose «Di a sua eccellenza che vado subito da lui!» Questo nuovo imbroglio valse a sconcertarli ancor di più, e tutti si convinsero che il governatore si trovasse nelle immediate vicinanze coi suoi 50 uomini. Quando il capitano mi ebbe raggiunto, gli spiegai il mio piano per impadronirci della nave, piano che incontrò la sua piena approvazione e che decise di mettere in atto la mattina dopo. Ma per poterlo attuare con maggiori probabilità di successo, gli dissi che era meglio dividere i prigionieri, che lui doveva prendere Atkins e altri due fra i peggiori e spedirli a mani legate nella caverna dove già si trovavano gli altri. Questo compito fu assunto da Venerdì e dagli altri due uomini che erano sbarcati sull'isola assieme al capitano, che li portarono alla grotta come in una prigione. Ed effettivamente il luogo era squallido, specie per uomini nelle loro condizioni. Quanto agli altri, diedi ordine che venissero condotti in quello che chiamavo il mio pergolato, e del quale ho fornito a suo tempo una minuziosa descrizione. Trattandosi di un luogo recintato, e tenuto conto che erano legati, mi sembrava una sistemazione abbastanza sicura, considerando che avevano tutto l'interesse a comportarsi bene. L'indomani mattina mandai il capitano da costoro con l'incarico di avviare le trattative mettendoli alla prova e cercando cioè di stabilire se fosse il caso di fidarcene per attaccare la nave di sorpresa. Il capitano tornò a parlargli dei torti dei quali si erano resi colpevoli e della gravissima situazione nella quale adesso si trovavano. Disse che sebbene il governatore gli avesse concesso la vita in cambio della resa, non c'era dubbio che una volta rientrati in Inghilterra sarebbero stati imprigionati e condannati alla forca. Ma se avessero prestato la loro collaborazione a un'impresa equa e legittima, come quella di recuperare la nave, lui avrebbe ottenuto che il governatore si impegnasse ad accordar loro il perdono. È facile immaginare con quale prontezza una proposta del genere venisse accettata da uomini che si trovavano in una situazione simile. Si inginocchiarono davanti al capitano e giurarono solennemente di essergli fedeli fino all'ultima goccia di sangue, di mettere la loro vita a sua completa disposizione, di essere pronti a seguirlo in capo al mondo, di volerlo considerare come un padre fino a quando fossero vissuti. «Bene», disse allora il capitano, «andrò dal governatore per riferirgli le vostre parole e vedere cosa posso fare perché scenda più miti consigli». Quando poi venne da me, mi descrisse il loro stato d'animo, mi disse che credeva sinceramente nella loro intenzione di comportarsi con lealtà. Ciò non di meno, per agire con la massima prudenza, dissi al capitano di tornare alla grotta, di sceglierne cinque e di dire che non avendo bisogno di uomini, come potevano constatare, prendeva quei cinque in qualità di appoggio, perché il governatore voleva tenere in cattività gli altri due e i tre custodi al castello, cioè la mia abitazione, come ostaggi, a garanzia del comportamento leale di quei cinque, e che se questi, alla prova dei fatti, si fossero comportati slealmente, i cinque ostaggi sarebbero stati tradotti in catene sulla riva del mare e qua impiccati. Il discorso implicava un'estrema severità e valse a convincerli che il governatore faceva sul serio. Tuttavia non avevano altra scelta, dovevano accettare. E ormai era nell'interesse dei prigionieri, come del capitano, convincere gli altri cinque a compiere il loro dovere. A questo punto le nostre forze di spedizione erano così strutturate. 1. Il capitano, il secondo ufficiale e il passeggero. 2. I due prigionieri del primo gruppo, ai quali, sulla scorta delle informazioni avute dal capitano, avevo consegnato le armi e ridato la libertà. 3. Gli altri due, che finora avevo tenuto relegati nel mio pergolato, ma che dietro proposta del capitano avevo rimesso in libertà. 4. I cinque liberati per ultimi. Eravamo dunque 12 in tutto, oltre ai cinque tenuti come ostaggio nella grotta. Chiesi al capitano se si sentiva di tentare l'arrembaggio della nave con queste forze, perché non mi sembrava consigliabile muovermi io stesso col mio servitore Venerdì, lasciandoci alle spalle sette uomini ancora a terra. Avremmo avuto abbastanza da fare badando a tenerli separati e a rifornirli di cibo. Per quanto riguarda i cinque della grotta, decisi di tenerveli rinchiusi, ma Venerdì entrava da loro due volte al giorno per portargli l'indispensabile. Degli altri due mi servivo per portare le vettovaglie fino a una certa distanza, dopodiché Venerdì andava a prenderle. Quando mi mostrai ai due ostaggi, il capitano gli fece credere ch'io fossi un inviato del governatore, incaricato di sorvegliarli. E disse che per espressa volontà del governatore non dovevano andare in nessun posto senza la mia personale autorizzazione. Che se lo avessero fatto sarebbero stati trasferiti al castello e messi in ceppi. E siccome avevamo agito in modo che non mi vedessero mai in qualità di governatore, ora potevano credere che fossi tutt'altra persona. Potevo comodamente parlare del governatore, del castello, della guarnigione e così via. Ora il capitano non aveva altre incombenze se non quella di apprestare le due lance, equipaggiandole e turando la falla. Affidò al passeggero il comando di una delle due imbarcazioni, accordandogli altresì quattro uomini, mentre lui, il secondo ufficiale e cinque marinai salirono sull'altra. L'azione era stata ideata con ogni cura, perché verso mezzanotte giunsero in prossimità della nave. Non appena furono a portata di voce, il capitano disse a Robinson di gridare chiamando i compagni e gli fece dire che avevano fatto ritorno con la barca e gli altri, ma che avevano consumato molto tempo nella loro ricerca e via di seguito, tenendoli a bada con fandonie di questo genere, fino a quando non furono arrivati sotto bordo. Allora il capitano e il secondo ufficiale balzarono per primi in coperta e col calcio dei fucili abbatterono subito un altro graduato e il carpentiere, appoggiati molto lealmente dai loro uomini, che immobilizzarono all'istante tutti quelli che si trovavano sulla plancia o sul cassero di poppa e presero a sbarrare i boccaporti per bloccare gli altri sotto coperta. Intanto gli uomini dell'altra lancia abbordavano la nave da prua e si impadronivano del castello di prua e del boccaporto che dava accesso alla cucina, dove fecero prigionieri i tre marinai che vi si trovarono. Fatto questo, quando furono tutti sul ponte sani e salvi, il capitano ordinò al secondo ufficiale di fare irruzione insieme a tre uomini nella cabina principale, dove si trovava il nuovo capitano dei ribelli, il quale, messo in allarme, aspettava con le armi in pugno, insieme a un mozzo e due marinai. Così, quando il secondo ufficiale forzò la porta con un arpione, il nuovo comandante e i suoi uomini fecero fuoco senza un attimo di esitazione, ferendo l'ufficiale con una fucilata che gli spezzò il braccio, e del pari i due marinai che lo accompagnavano, ma non uccisero nessuno. L'ufficiale, invocando rinforzi, piombò dentro la cabina, ad onta della grave ferita riportata, e sparò un colpo di pistola contro il capitano dei ribelli, trapassandogli il capo con una pallottola che entrò dalla bocca e uscì dietro un orecchio, tanto che l'uomo cadde senza avere il tempo di pronunciare una parola. Allora tutti gli altri si arresero e la nave fu riconquistata definitivamente, senza il sacrificio di altre vite umane. Non appena la nave fu tornata in suo possesso, il comandante diede ordine di sparare 7 colpi, segnale convenuto per informarmi della vittoria. E nessuno stenterà a credere quanto fossi lieto di udirlo, posto che ero rimasto in attesa sulla spiaggia fin verso le 2 del mattino. Ma ora che avevo udito chiaramente il segnale, mi coricai e a conclusione di una giornata estremamente faticosa mi addormentai di un sonno profondo, dal quale fui destato in modo alquanto brusco dall'esplodere di una fucilata. Mentre balzavo in piedi, udii un uomo chiamare «Governatore! Governatore!». Subito riconobbi la voce del capitano, che salito in cima al colle mi additava alla nave. Poi mi strinse fra le sue braccia. «Caro amico e mio salvatore!» esclamò. «Ecco la vostra nave!» giacché è vostra, come siamo vostri, noi e tutto il carico. Posai lo sguardo sulla nave, che ondeggiava alla fonda, a circa 1/2 miglia dalla riva. Infatti, subito dopo averne preso possesso, avevano levato l'ancora, e approfittando del vento favorevole si erano mossi, andando ad ancorarsi proprio di fronte alla foce del fiumicello. Dopodiché il comandante, approfittando dell'alta marea, aveva risalito la corrente con una delle lance, approdando su per giù dove io tanti anni prima avevo portato a riva le mie zattere, cioè all'altezza della mia abitazione. In quel momento fui sul punto di svenire per l'emozione. Vedevo infatti la salvezza a portata di mano, senza ostacoli di sorta. Una grande nave era pronta a trasportarmi ovunque mi piacesse di andare. Per qualche istante non potei pronunciare una sola parola, e quando il capitano mi abbracciò, mi tenni saldamente a lui, altrimenti sarei caduto. Lui si accorse delle mie condizioni, e subito levò di tasca una bottiglia che aveva portato apposta per me, e mi fece bere un sorso di cordiale. Dopo aver bevuto, sedetti per terra, e pur essendomi ripreso, non di meno dovetti trascorrere altro tempo prima che mi riuscisse di parlare. Nel frattempo anche il capitano provava lo stesso sentimento di stupefatta esultanza che sentivo in me, ma senza quel mio inesprimibile sentimento di confusione, cosicché fu in grado di effondersi in 1000 espressioni affettuose per farmi rientrare in me stesso. Ma tanto forte era stato l'impeto di gioia nel mio petto da lasciarmi letteralmente sconvolto. Alla fine trovai uno sfogo nelle lacrime e in breve ritrovai la parola. Allora fui io ad abbracciarlo e a salutarlo come il mio salvatore ed esultammo insieme. Gli dissi che in lui vedevo un uomo inviato dal cielo a liberarmi e che in tutto quanto era avvenuto mi pareva un susseguirsi di eventi miracolosi, che simili accadimenti provavano che la provvidenza guida con la sua mano invisibile la sorte umana e ci dimostrano che gli occhi di un essere onnipotente possano spingere il loro sguardo negli angoli più reconditi della terra e soccorrere un misero ovunque gli fosse piaciuto. Non dimenticai di rivolgere al cielo un pensiero di gratitudine dal profondo del cuore. E quale cuore sarebbe stato il mio se mi fossi astenuto dall'esaltare il nome di colui che non solo mi aveva nutrito e sorretto in tanta solitudine, in un siffatto deserto, ma dal quale inoltre proviene ogni salvezza. Dopo aver indugiato un poco a conversare, il capitano mi disse di aver portato qualcosa per la mia colazione, entro i limiti offerti dalle provviste disponibili sulla nave, con le ruberie di quei ladroni che l'avevano tenuta in loro mani per tanto tempo. Poi a gran voce chiamò gli uomini della barca, ordinando di sbarcare le cose destinate al governatore. E in verità si trattava di un dono di tali proporzioni che sembrava non fossi in procinto di salpare insieme a loro, ma dovessi fermarmi sull'isola e loro andarsene senza di me. Prima di tutto mi aveva portato una cassa di bottiglie piene di ottimo liquore, 6 grosse bottiglie di madera, da 4 pinte ciascuna, 2 libbre di tabacco di prima qualità, 12 pezzi di carne di manzo e 6 di maiale, oltre a un sacchetto di piselli e a circa 100 libbre di galletta. E non è tutto. Mi portò anche una cassa di zucchero, una cassa di farina, un sacco di limoni, 2 bottiglie d'acqua di cedro e innumerevoli altre cose. Ma oltre a tutto questo, e a me 1000 volte più utili, mi regalò 6 camicie nuove, 6 fazzoletti da collo, 2 paia di guanti, 1 paio di scarpe, 1 cappello, 1 paio di calze e 1 ottimo vestito dei suoi, che aveva indossato pochissime volte. Insomma, mi rivestì da capo a piedi. Era un dono estremamente gentile e particolarmente apprezzato, date le circostanze, come è facile immaginare. E nello stesso tempo, credo che nessuna cosa fu mai tanto scomoda e fastidiosa quanto lo fu per me al primo momento indossare quei vestiti. Quando tutte queste cerimonie furono finite e tutte queste buone cose vennero trasportate nella mia casa, incominciammo a discutere su cosa dovevamo fare dei nostri prigionieri. Era dubbio, infatti, se convenisse correre il rischio di portarli con noi oppure no, tanto più che 2 in particolare sapevamo essere ribelli e veramente indomabili. Il capitano disse di conoscerli per tali furfanti che non si poteva sperare di ridurli alla ragione, e se si decideva di portarli con noi, bisognava metterli in ceppi al pari di 2 comuni delinquenti, per consegnarli alla giustizia nella prima colonia inglese nella quale fossimo approdati. Mi accorsi che il capitano era particolarmente angustiato da questo problema. Allora gli dissi che se lui era d'accordo, mi sarei assunto io l'incarico di convincere i 2 uomini a chiedergli di loro iniziativa che fossero lasciati sull'isola. «Gliene sarei grato dal profondo del cuore», rispose il capitano. «Ebbene», dissi, «li manderò a chiamare e sarò io a parlargli in nome vostro». Così diedi ordine ai 2 ostaggi, che nel frattempo avevano cessato di esser tali, perché i loro compagni erano stati ligi all'impegno assunto, di andare nella grotta e di condurre al pergolato i 5 marinai che ancora vi erano prigionieri e che aspettassero là fino al mio arrivo. Arrivai poco dopo, rivestito dei miei nuovi abiti e nuovamente salutato con l'epiteto di governatore. Quando fummo tutti riuniti, compreso il capitano, feci portare gli uomini alla mia presenza e dissi loro che ero stato pienamente informato circa le infamie da loro commesse ai danni del capitano, della rapina perpetrata impadronendosi della nave e delle altre che meditavano di commettere, ma che la provvidenza li aveva presi nella trappola che loro stessi avevano tesa, facendoli cadere nella fossa che avevano scavato per gli altri. Li informai che su mio ordine la nave era stata ripresa, che adesso era ormeggiata nel mio porto, e che non avrebbero tardato a constatare che il nuovo comandante aveva ricevuto la giusta ricompensa per il suo tradimento, perché lo avrebbero visto penzolare da un pennone della nave. Quanto a loro, volevo che mi dicessero quali argomenti potevano addurre a loro discolpa, perché non li facessi giustiziare in qualità di pirati colti in flagrante. Infatti, per il mio mandato avevo il diritto di farlo, come loro sapevano perfettamente. Mi rispose uno a nome di tutti gli altri. Ammise di non aver nulla da dire, se non questo. Quando erano stati catturati, il capitano gli aveva promesso di risparmiare le loro vite, sicché ora umilmente imploravano la mia clemenza. Io peraltro risposi che non avevo modo di dar prova della mia misericordia, perché avevo deciso di abbandonare l'isola con tutti i miei uomini, e in tal senso mi ero accordato col capitano per avere un passaggio sulla nave fino in Inghilterra. In quanto al capitano, non poteva trasportarli in Inghilterra se non come prigionieri in ceppi, dove sarebbero stati processati per ammutinamento e indebita appropriazione della nave. La conclusione del processo, come loro facilmente potevano immaginare, sarebbe stata la condanna alla forca, per cui non vedevo altra soluzione per loro, a meno che non fossero disposti ad affrontare il loro destino sull'isola. Se era questo che desideravano, io non avevo obiezioni, posto che avevo facoltà di andarmene e mi sentivo incline a far loro grazia della vita, se pensavano di potersela cavare in un luogo simile. Mi parvero accogliere con sentimento di gratitudine questa proposta e dissero che preferivano di gran lunga affrontare le incognite della vita sull'isola piuttosto che farsi portare in Inghilterra per esservi impiccati. Ne presi dunque atto e in quanto a me il problema poteva dirsi risolto in questi termini. Il capitano a questo punto mostrò di sollevare qualche difficoltà, come se non si ritenesse autorizzato a lasciarli a terra. Io a mia volta mi finsi contrariato, facendogli osservare che si trattava di prigionieri miei, non suoi, che non sarei venuto meno alla parola data dopo avergli prospettato la grazia con spirito magnanimo, che se lui non riteneva di acconsentire, li avrei rimessi in libertà come li avevo trovati, e se questo non gli piaceva, si ingegnasse lui a catturarli un'altra volta. Loro parvero molto grati di questo mio discorso. Quindi li rimisi in libertà, ordinandogli che restassero nei boschi, cioè nel luogo dove li avevo mandati in precedenza, che gli avrei lasciato armi da fuoco e una scorta di munizioni, e gli avrei impartito alcune istruzioni sulla scorta delle quali avrebbero potuto vivere benissimo. Risolta quest'ultima avvertenza, mi apprestai a imbarcarmi sulla nave, ma dissi al capitano che intendevo trattenermi ancora quella notte per preparare le mie cose. Frattanto desideravo che lui tornasse a bordo e l'indomani mandasse a terra una lancia per imbarcarmi. Inoltre gli ordinai di fare appendere a un pennone il corpo del capitano ribelle che era stato ucciso, affinché questi uomini potessero vederlo. Quando il capitano se ne fu andato, feci richiamare quegli uomini al mio cospetto e diedi corso a un serio discorso sulla loro situazione. Dissi loro che a mio avviso avevano fatto la scelta più avveduta, perché se il comandante della nave li avesse portati con sé, senza alcun dubbio sarebbero finiti sul patibolo. Gli mostrai il corpo del capitano ribelle appeso in cima a un pennone e gli confermai che non potevano aspettarsi niente di diverso. Quando mi ebbero ribadito il loro proposito di fermarsi sull'isola, continuai dicendo che era mia intenzione renderli edotti sulle circostanze in cui vi ero vissuto e dargli le direttive essenziali per rendere confortevole la loro esistenza. Perciò gli raccontai l'intera storia dell'isola e come vi ero giunto. Gli mostrai le mie fortificazioni, il modo in cui cuocevo il pane, seminavo il grano, facevo seccare l'uva passa. Insomma, gli spiegai tutto quanto era necessario perché la loro vita fosse comoda. Raccontai anche dei 16 spagnoli che dovevano arrivare e per i quali lasciai una lettera e gli feci promettere di trattarli da pari a pari. Lasciai loro tutte le mie armi da fuoco, cioè 5 moschetti, 3 fucili, 3 fucili da caccia e 3 sciabole. Mi restava ancora circa un barile e mezzo di polvere, perché dopo il primo o il secondo anno mi ero messo a economizzarla e avevo sempre evitato di sprecarla. Spiegai loro come dovevano accudire alle capre, come bisognava mungerle e ingrassarle, e del pari gli insegnai a prepararsi il burro e il formaggio. In poche parole, diedi loro tutte le informazioni che derivavano dalla mia lunga esperienza e aggiunsi che avrei convinto il capitano a lasciargli altri 2 barili di polvere, nonché un poco di semi di ortaggi, che a me, se ne avessi avuti, avrebbero fatto molto comodo. Gli feci dono anche della sacca di piselli che il capitano mi aveva portato, esortandoli a seminarli in modo da estendere la coltivazione. Dopo aver provveduto a tutto questo, il giorno dopo li lasciai e mi imbarcai sulla nave. Senza ulteriore indugio, demmo corso ai preparativi della partenza, ma passammo ancora una notte all'ancora prima di salpare. L'indomani mattina, di buon'ora, 2 di quei 5 uomini giunsero a nuoto sotto bordo, esprimendo le più accorate lagnanze sul conto degli altri 3 e supplicando in nome di Dio di essere accettati a bordo, perché altrimenti i loro compagni li avrebbero uccisi. Imploravano il capitano di lasciarli salire sulla nave, fosse anche per esservi impiccati immediatamente. Il capitano disse di non poter prendere alcuna decisione senza il mio consenso, ma dopo qualche incertezza e dopo che ebbero formulato le più solenni promesse di emendarsi, furono accolti a bordo. In seguito, tuttavia, ebbero una buona dose di sonore frustate e le piaghe vennero cosparse di aceto e sale, dopodiché si comportarono da ragazzi onesti e tranquilli. Poi fu mandata a terra una lancia per portare agli uomini rimasti sull'isola le cose che avevo loro promesso. A queste, per mia intercessione, il capitano aggiunse i loro indumenti personali, del che si mostrarono estremamente grati. Inoltre cercai di rincuorarli, dicendogli che se fosse maturata l'occasione di mandare una nave a prelevarli, non li avrei dimenticati. Nel prender congedo dall'isola, mi portai a bordo per ricordo il cappellaccio di pelle di capra che mi ero fabbricato, il pappagallo e l'ombrello. Né trascurai di prender con me anche il denaro, del quale ho già parlato in precedenza. Da tanto tempo giaceva del tutto inutilizzato, cosicché le monete si erano arrugginite o annerite, sicché a stento si poteva riconoscervi l'argento, se prima non si provvedeva a strofinarle e a maneggiarle un poco. Portai via anche il denaro che avevo trovato sul relitto del vascello spagnolo. Così abbandonai l'isola il 19 dicembre, come potei constatare sul libro di bordo dell'anno 1686, dopo esservi rimasto per 28 anni, 2 mesi e 19 giorni, e fui liberato da questa seconda cattività nello stesso giorno e mese in cui ero sfuggito con la barca ai mori di Salè. Con questa nave, dopo una lunga traversata, arrivai in Inghilterra l'11 giugno del 1687, dopo un'assenza durata 35 anni. Quando giunsi in patria ero diventato per tutti uno straniero, come se nessuno mi avesse mai conosciuto. La mia benefattrice e leale amministratrice era ancora viva, ma aveva sofferto grandissime sventure. Era rimasta vedova del secondo marito e versava in condizioni miserabili. La tranquillizzai per quanto mi doveva, assicurandole che non le avrei dato alcun fastidio. Al contrario, in segno di riconoscenza per la lealtà e la sollecitudine usate nei miei riguardi, le venni in soccorso, nei limiti consentitemi dalle mie modeste risorse finanziarie, che allora in effetti non mi permettevano di far molto per lei. Ma le assicurai che non avrei scordato la sua antica cortesia nei miei confronti, e me ne ricordai realmente quando fui in grado di aiutarla, come a suo tempo si vedrà. Mi recai successivamente nello Yorkshire, ma mio padre era morto, mia madre anche. Tutta la mia famiglia aveva cessato di vivere, ad eccezione di due sorelle e dei due bambini di uno dei miei fratelli. Ma da gran tempo ormai tutti mi davano per morto, così che nessuno si era dato la pena di lasciarmi qualcosa. In poche parole, non trovai nessuno disposto ad assistermi nelle mie necessità, e d'altronde il poco denaro di cui disponevo non bastava certo a permettermi una sistemazione. È vero, peraltro, che fruii di un gesto di gratitudine inaspettato. Infatti il capitano che avevo salvato col mio decisivo intervento, salvando al tempo stesso la nave e il carico, consegnò agli armatori un rapporto molto positivo ed esauriente sul ruolo da me svolto nella liberazione degli uomini e della nave. Di conseguenza mi invitarono a un incontro con loro ed altri mercanti interessati, e tutti mi rivolsero le più calde espressioni di elogio e mi regalarono una somma di quasi 200 sterline. Ma dopo aver meditato a lungo sulla mia situazione economica e sull'impossibilità che questa mi garantisse una definitiva sistemazione, decisi di andare a Lisbona nella speranza di avere qualche notizia circa la mia piantagione in Brasile ed il mio socio, il quale avevo pieno motivo di supporlo, doveva essersi convinto da anni e anni che fossi morto. Animato da questo proposito, mi imbarcai per Lisbona, dove giunsi nell'aprile successivo, sempre accompagnato dal mio Venerdì, che mi fu compagno leale in tutte queste mie peregrinazioni, e non mancava di dimostrarsi in ogni occasione un fedelissimo servitore. Arrivato a Lisbona, dopo aver chiesto le necessarie informazioni, ritrovai con grande gioia il mio vecchio amico, il capitano della nave che mi aveva raccolto in mare la prima volta al largo della costa africana. Era diventato molto vecchio e si era ritirato dalla vita marinara dopo aver affidato a suo figlio, che non era più molto giovane nemmeno lui, il comando della sua nave, la quale continuava a esercitare il traffico con le coste del Brasile. Il vecchio non mi riconobbe, e anch'io sulle prime stentai a riconoscerlo, ma dopo poco riuscii a far riemergere alla memoria la sua fisionomia, ed anche lui, quando gli dissi chi ero, si ricordò di me. Dopo le calde effusioni che accompagnarono il ritrovarsi di due vecchi amici, mi informai com'è logico aspettarsi della mia piantagione e del mio socio. Il capitano mi rispose che da 9 anni non si recava in Brasile, ma mi assicurò che quando si era imbarcato per l'ultimo viaggio di ritorno il mio socio era ancora vivo, mentre i fiduciari che gli avevo messo accanto perché tutelassero i miei interessi erano morti entrambi. Tuttavia, era convinto che avrei potuto avere un resoconto molto particolareggiato sullo sviluppo della mia piantagione, in quanto, data la generale convinzione che avessi fatto naufragio e fossi annegato, i miei fiduciari avevano consegnato un rendiconto della mia quota di redditi al procuratore fiscale, il quale, fino al giorno in cui non mi fossi presentato a reclamarla, ne aveva assegnato un terzo al re e 2/3 al monastero di Sant'Agostino, perché fossero devoluti al beneficio dei poveri e all'opera di conversione degli indiani alla religione cattolica. Ma se peraltro fossi tornato io, o qualcun altro in mio nome, a reclamare i miei diritti di proprietà, questi mi sarebbero stati riconosciuti. Solo il reddito annuale non poteva essermi restituito, essendo stato distribuito con intenti benefici. Inoltre mi assicurò che l'amministratore dei redditi terrieri della corona e il provveditore o amministratore del monastero Avevano sempre avuto cura che il titolare, cioè il mio socio, fornisse ogni anno un minuzioso rendiconto dei profitti dei quali essi percepivano regolarmente la metà. Gli domandai se avesse un'idea del grado di sviluppo raggiunto dalla piantagione e se a suo giudizio occorreva che seguissi una particolare procedura, oppure se bastava che mi recassi in loco per rientrare nel legittimo possesso della mia parte di proprietà senza incorrere in difficoltà di sorta. Mi rispose che non era in grado di dirmi quale fosse l'estensione effettiva raggiunta dalla piantagione, ma sapeva con certezza che il mio socio, pur disponendo solo di una metà, aveva accumulato ingenti ricchezze e che, se ben ricordava, il terzo della mia parte assegnato al re ed elargito a sua volta a qualche istituto religioso assommava a più di 200 moidores l'anno. Quanto al fatto di essere reintegrato nel pacifico possesso della mia parte, non potevano sorgere obiezioni in merito, perché il mio socio era vivo e poteva testimoniare in mio favore, senza contare che il mio nome era tuttora iscritto nei registri catastali. Poi mi disse che gli eredi diretti dei miei due fiduciari erano persone oneste, leali ed anche molto facoltose, che a suo parere non soltanto mi avrebbero offerto un valido appoggio per rientrare nel possesso della mia parte di piantagione, ma anche una notevole somma di denaro depositata presso di loro a mio favore. Tale somma corrispondeva ai profitti dell'azienda durante il periodo in cui i loro genitori avevano esercitato il controllo fiduciario per conto mio, prima che passasse in altre mani nelle circostanze già dette, cioè, se ricordava esattamente, in un periodo di circa 12 anni. Queste spiegazioni mi lasciarono più inquieto che soddisfatto e domandai al vecchio capitano come mai i fiduciari disponessero liberamente dei miei beni, dal momento che avevo fatto testamento nominando lui, il capitano portoghese, mio erede universale, e così via. Mi rispose che questo era vero, ma che non essendovi alcuna prova scritta che io fossi morto, non poteva agire in qualità di esecutore testamentario fino a quando la mia morte non fosse stata accertata in qualche modo. Inoltre, non gli era sembrato opportuno immischiarsi in una faccenda tanto lontana dal proprio luogo di residenza. Disse che in effetti aveva registrato il mio testamento e presentato istanza, e se avesse potuto disporre di un qualsivoglia elemento per sapere se io fossi vivo o morto, avrebbe potuto agire per procura prendendo possesso dell'ingegno, come i portoghesi chiamano le fabbriche di zucchero, affidandone l'incarico a suo figlio, che in quel momento si trovava in Brasile. «Ma», aggiunse il vecchio, «ho un'altra notizia da darvi, che forse vi riuscirà meno accetta delle altre, ed è che il vostro socio e i fiduciari, dandovi per morto, non diversamente da chiunque altro, mi proposero di accreditare a me, per vostro conto, i profitti dei primi 6 od 8 anni, i quali, infatti, mi vennero corrisposti. Ma siccome in quel periodo, continuò, fu necessario sostenere ingenti spese per ampliare la piantagione, costruire un ingegno e comperare schiavi, il ricavato netto era di gran lunga inferiore alla cifra che avrebbe raggiunto più tardi. In ogni modo, concluse il vecchio, vi darò un rendiconto esatto di quanto ho ricevuto in tutto e di come l'ho impiegato. Dopo altri colloqui con questo vecchio amico, protrattisi per vari giorni, mi consegnò un rendiconto delle rendite della mia piantagione relative ai primi 6 anni, sottoscritto dal mio socio e dai fiduciari. I profitti erano sempre stati corrisposti in natura, cioè in rotoli di tabacco, casse di zucchero, rum, melassa e altri prodotti derivati dalla lavorazione dello zucchero. Da tale rendiconto ebbi modo di constatare che le rendite andavano progressivamente aumentando di anno in anno, ma come si è detto, data la forte incidenza dei nuovi investimenti, l'utile netto in principio era stato molto scarso. Non di meno il vecchio mi dimostrò d'essermi debitore di 470 moidores d'oro, oltre a 60 casse di zucchero e a 15 doppi rotoli di tabacco, che peraltro erano andati perduti quando la sua nave aveva fatto naufragio durante il viaggio di ritorno a Lisbona, circa 11 anni dopo la mia partenza dal Brasile. Allora il brav'uomo prese a dolersi delle sue disgrazie, che lo avevano costretto a servirsi del mio denaro per far fronte alle perdite subite e pagare la sua caratura nell'acquisto di una nuova nave. Ad ogni modo, vecchio mio, mi disse, non vi mancherà nulla di cui possiate aver bisogno, e non appena mio figlio sarà di ritorno, il vostro credito sarà soddisfatto in pieno. Detto questo, levò da una borsa e mi diede 170 moidores portoghesi d'oro. Poi, a garanzia per il rimanente del debito, mi consegnò i documenti attestanti i diritti suoi e di suo figlio sulla nave con la quale quest'ultimo si era recato in Brasile, e della quale lui era proprietario per un quarto e suo figlio per un altro quarto. Ero troppo commosso dalla bontà e onestà del brav'uomo per potere accettare, e ricordando tutto ciò che aveva fatto per me, raccogliendomi in mare, mostrandosi generoso in ogni occasione, e soprattutto dandomi prova, in questa circostanza, di un'amicizia tanto sincera, le sue parole mi fecero quasi salire le lacrime agli occhi. Pertanto gli chiesi innanzitutto se le sue condizioni finanziarie gli consentissero di privarsi a mio favore di quel denaro senza costringerlo a sopportare sacrifici, sia pure passeggeri. Lui mi rispose che in tutta sincerità avrebbe dovuto imporsi qualche restrizione, ma che in ogni modo si trattava di denari miei ed io potevo averne più bisogno di lui. Tutto quanto mi diceva quella brava persona era suggerito da sentimenti d'affetto, e in vero più di una volta mentre parlava mi sentii prossimo al pianto. In conclusione, contai 100 moidores di quelli offertimi e gli chiesi penna e calamaio per rilasciargli regolare ricevuta. Poi gli restituii la differenza e lo assicurai che qualora fossi rientrato in possesso della piantagione gli avrei restituito anche il resto, come poi in effetti avrei fatto. Quanto ai documenti che comprovavano la sua quota di proprietà sulla nave del figlio, non li avrei accettati in nessun caso. Ma se avessi avuto bisogno di denaro, sapevo di poter contare sulla sua onestà per ottenerlo. Se invece non ne avessi avuto bisogno e fossi entrato in possesso della somma sulla quale mi dava motivo di sperare, non avrei preteso più un soldo da lui. Esaurito questo argomento, il vecchio mi domandò se volevo che avviasse di persona le pratiche per il riconoscimento dei miei diritti sulla piantagione. Gli dissi che intendevo recarmi io stesso in Brasile, e lui mi rispose che potevo farlo se questo era il mio desiderio, ma che se volevo risparmiarmi il viaggio c'erano tanti modi per ottenere il riconoscimento delle mie spettanze e far mettere il denaro a mia immediata disposizione. E siccome sul fiume di Lisbona c'erano parecchie navi in partenza per il Brasile, fece iscrivere il mio nome in un pubblico registro, con la sua dichiarazione giurata che ero vivo ed ero la stessa persona che aveva acquistato l'appezzamento originario ed avviato l'impianto della piantagione in oggetto. Tutto ciò venne regolarmente vidimato per mezzo di un atto notarile, che recava clusa una regolare procura. E il capitano mi suggerì di spedire il documento in questione a un mercante brasiliano di sua conoscenza, unitamente a una lettera di suo pugno, e poi mi propose di essere suo ospite fino a quando non fosse giunta la risposta. Tutte le operazioni inerenti a questa procura furono svolte con impeccabile correttezza, e in meno di 7 mesi ricevetti un pacco speditomi dagli eredi dei mercanti che erano stati miei fiduciari, e per conto dei quali avevo intrapreso il fatale viaggio per mare. Questo pacco conteneva documenti e lettere personali. C'era innanzitutto il rendiconto dei prodotti della mia azienda o piantagione nel corso di 6 anni, a partire dall'anno in cui i loro genitori avevano chiuso i conti col mio vecchio amico, il capitano portoghese. Questo saldo risultava di 1.174 moidores a mio credito. In secondo luogo C'era la contabilità relativa a 4 anni successivi, durante i quali avevano trattenuto presso di sé i proventi a mio favore, prima che il governo si avocasse l'amministrazione dei miei beni in quanto appartenenti a persona irreperibile, e quindi, come si suol dire, giuridicamente defunta. A saldo di questo periodo, essendo aumentato nel frattempo il valore della piantagione, figurava una somma di 38.892 cruzei d'oes, pari a 3.241 moi d'ores. Terzo, c'era il rendiconto del priore del convento di Sant'Agostino, il quale aveva percepito le rendite per un periodo di oltre 14 anni. Non era tenuto a render ragione delle spese sostenute per l'ospedale, ma molto onestamente dichiarava di detenere ancora 872 moidores non distribuiti, che provvedeva ad accreditare sul mio conto. Quanto alla quota devoluta al re, non mi venne restituito nulla.